quello di quello che si tratta. Sarà un consiglio molto tecnico oggi, Gianni Elisa ha partecipato alla commissione, erano quattro punti, era molto tecnico, infatti il relatore dei quattro punti sarà l'assessore Mencarelli Luigi. Adesso passo la parola al segretario per vedere gli assenti presenti.
Allora, Bacoccoli.
Presente.
Chiappini.
Presente.
Cozzali.
Presente.
Anastasi.
Presente.
Tessitore.
Presente.
Caneschi.
Presente.
Bordichini.
Presente.
Ligi.
Presente.
Agostinelli. Mara.
Presente.
Assente. Nazzareni.
Presente.
Castagnoli.
Assente.
Assente. Boccacci.
Presente.
Petrosi.
Assente.
Quindi il numero legale c'è, quindi la
nominiamo i scrutatori.
Carelli,
nominiamo i scrutatori. Bordichini, Anastasi, Boccacci. E passiamo subito al punto numero uno dell'ordine del giorno. Poi Mencarelli, assessore, se il punto 2 e 3 li vuoi fare insieme, piano finanziario e tariffetari, che a meno no, e poi vedremo per le votazioni. Va bene? Passiamo al punto 1 che è il rendiconto di gestione. Un rendiconto... molto importante, penso che io dopo sono un anno e mezzo che faccio il sindaco, ma da dipendente comunale questi conti non li avevamo mai visti come quest'anno. Ringrazio tutta l'amministrazione, anche i dipendenti che hanno lavorato sotto questo punto di vista. Adesso Luigi ci illustrerà tecnicamente quello che è successo nel 2021.
Sì, intanto buonasera a tutti. Stiamo per approvare il rendiconto di gestione 2021. È un argomento un po' ostico, quindi l'ufficio ha provveduto a preparare alcune slide che ci danno una mano a capire un pochino questo argomento. E magari ecco, se magari ecco, li scorri una per volta e poi io le illustro, sì. Allora, diciamo che il risultato di amministrazione dell'anno 2021 si chiude con un risultato positivo, migliorativo rispetto al risultato scaturito dal consuntivo 2020. Sì, torno un attimino indietro. Solo per capire, queste sono le componenti della parte corrente di bilancio, le entrate tributarie, le entrate per trasferimenti, le entrate extratributarie. Questo è il grado di realizzazione delle entrate correnti, cioè quante effettivamente rispetto alla previsione le entrate sono state realizzate, accertate. Quindi vedete che siamo molto vicino al 100%. Mentre per quanto riguarda la spesa corrente abbiamo delle discrete economie e quindi abbiamo un 12% di economia che rispetto al previsionale, pertanto questo bilancio, anche soprattutto dal punto di vista della competenza, chiuderà con un risultato positivo. In particolare per calcolare il risultato di amministrazione è sufficiente utilizzare quattro addendi che sono il fondo di cassa al 31 dicembre che è praticamente minimo 3.000 euro, anche se minimo comunque per la prima volta non chiudiamo con anticipazioni di tesoreria, quindi rimborsiamo totalmente l'anticipazione di tesoreria utilizzata nell'anno, Poi abbiamo residui attivi da riscuotere, lordi naturalmente, qui nominali, in quanto poi andranno svalutati col fondo crediti dubbi esigibilità, ma in ogni caso abbiamo 3.900.000 euro a bilancio di residui attivi. Se togliamo i residui che dobbiamo pagare, i residui passivi pari a 902.000 euro e il fondo pluriennale vincolato, che sarebbe una sorta di spesa futura, cioè sono risorse che dobbiamo utilizzare perché già impegnate nell'anno 2022, soprattutto questo riguarda le opere pubbliche, rimangono 2.300.000 euro, 2.338. Questo è l'avanzo di amministrazione lordo.
C'è un recuso su questa slide, non il fondo carta al 3.12 non è 3.000, ma è, diciamo, qua poi
sulle
46.000 euro.
Ah, ecco, va bene.
Quello
è quello vecchio.
Questo,
non ci avevo fatto caso. Va bene, comunque la somma è, torna a quella lì, 2.338. Va bene, meglio tardi che mai. Oh, per ciò che concerne l'avanzo, la ripartizione, diciamo che 1.640.000 viene da gestioni precedenti, da anni precedenti, mentre la gestione tipica di competenza porta un avanzo di 697.000 euro. A questo risultato, 2.338, però bisogna che noi andiamo a accantonare una grossa fetta per preservarci dai rischi di inesigibilità dei crediti. E, questa metodologia è una metodologia oggettiva prevista dai principi contabili e prevede che sulla base dello storico degli incassi, dei residui, i residui stessi vengano praticamente accantonati. Noi abbiamo cinque tipologie di entrate a rischio, cosiddette a rischio di esigibilità, ma la grossa parte è costituita dalla Tari, sia nel suo gettito ordinario che nei recuperi dell'evasione, e anche dai recuperi evasioni dell'ICI, mentre l'ICI ordinaria si incassa, si accerta per cassa e quindi non va svalutata. E come vedete, la Tari, tra Tari e Tari recuperi abbiamo oltre 1.000.000 di residui di euro e vanno svalutati per l'88%, quindi dobbiamo accantonare 758 per la Tari ordinaria e 164 per i recuperi. Per quanto riguarda invece i mutasi recuperi, su 1.376.000 euro di residui al 31 dicembre, anche qui bisogna accantonare l'88%, quindi 1.211.000 non sono disponibili. Per quanto concerne le sanzioni del codice della strada, la percentuale è molto convenzionale, in quanto non ci abbiamo uno storico particolare, quindi probabilmente anche troppo prudenziale, ma purtroppo il principio ci impone di accantonare questo, cioè su 88.000 euro di residui 86 non sono utilizzabili, almeno al 31/12/21. Poi l'illuminazione votiva su 27.000, 8.000 di accantonamento. Quindi, come vedete, su 2.500.000 di residui attivi, che è una parte dei 3.900.000 che abbiamo visto prima, perché una parte non ha rischio di inesigibilità, mentre 2.500.000, quindi più o meno i due terzi, sono a rischio, e di questi possiamo disporre solo di circa 300.000 euro, perché 2.227.000 vanno a fondo crediti. Ma questo il colore è un po' chiaro, vabbè. Ma anche sulla stampa. Se andiamo a vedere la dinamica del fondo crediti, vediamo che l'anno scorso avevamo accantonato 2.063.000, quest'anno 2.226.994, con una differenza di 163.000 euro in più. Viene fuori dal bilancio, dall'accantonato al bilancio, che è 395.000 euro, cioè in pratica quando abbiamo fatto il bilancio 21 ci siamo tenuti da parte 395.000 euro per andare a incrementare il fondo. Una parte di questi sono stati utilizzati per eliminare residui attivi di dubbia esigibilità, e quindi quei 231 in più che vedete rispetto al consuntivo valgono più o meno la stessa cifra che abbiamo eliminato dal conto del bilancio. Quindi diciamo che la parole povere, quello che abbiamo accantonato a bilancio nel 21 è stato sufficiente per garantire il livello minimo di fondo al 2021. Andando avanti vediamo come è composto l'avanzo. Quindi partiamo dal 2.338 che era il dato iniziale e vediamo come viene scomposto. Allora, il fondo crediti è 2.227 come abbiamo visto, poi ci sono altri accantonamenti per 47.000 euro, la maggior parte è data dall'accantonamento per il rinnovo del contratto del personale che è scaduto da vari anni e dobbiamo accantonare delle risorse per gli aumenti, e poi ci sono delle cifre, delle entrate che abbiamo incassato ma sono vincolate a determinate finalità, pari a 229, di cui 93.000 sono derivanti dal Covid, cioè sono fondi che sono avanzati, fondo funzioni fondamentali avanzato nel 2021. Pertanto siamo ancora in situazione di disavanzo da ripianare per 165.000 euro, solo che per la prima volta riusciamo a andare in una situazione di disavanzo moderato, cioè nel senso che l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità è contenuto totalmente nell'avanzo. Questo è molto importante, cioè i 2.227.000 sono contenuti totalmente nei 2.338.000. Questa è la prima volta da quando abbiamo iniziato il piano di rientro. Questo cosa comporta? Comporta il fatto che il differenziale tra 2.338.000 e 2.227.000 può essere utilizzato subito sul bilancio 22, cioè tutto quello che vedete come avanzo vincolato, la parte, la differenza tra 2.338.000 e 2.227.000, cioè 111.000 euro, in più 22.000 euro che abbiamo messo a disavanzo 22, quindi arriviamo a 133.000 euro di avanzo applicabile subito nel bilancio 22. E poi vedrete che con l'ultima pratica una parte di questo già viene impiegato. Questo è il piano di rientro, è scomposto in due disavanzi, un disavanzo dell'accertamento straordinario dei residui che viene da lontano, cioè dall'entrata in vigore della nuova contabilità armonizzata, tutti i comuni hanno dovuto adeguarsi e restringere i criteri per la determinazione dell'avanzo, quindi lo Stato ha permesso il rientro del disavanzo in 30 anni, vedete che da 2.22 il Comune aveva un obiettivo di miglioramento di 11.000 euro e invece ha migliorato di 205.000 euro. Perché siamo arrivati da 2.27 da meno 2.22 a meno 17.000 euro. Quindi praticamente il prossimo anno o al massimo tra due anni questo disavanzo sarà completamente ripianato. Mentre il secondo disavanzo, che è quello che è intervenuto nel 2020 con il passaggio del metodo al metodo ordinario del fondo crediti dubbi esigibilità, che cioè un metodo ancora più stringente rispetto al metodo semplificato previsto dalla normativa originaria, che ha comportato un nuovo disavanzo per circa, qui non ce l'ho, ma è quello iniziale, sì, 158, e qui recuperiamo la cifra standard che abbiamo messo a bilancio, cioè a 10.000 e spicci, e quindi siamo a 147. Questo è un recupero previsto in 15 anni, non in 30 anni come era quello precedente. Quindi in definitiva noi riusciremo sicuramente a coprire il disavanzo originario nei prossimi 2 anni, mentre l'altro al massimo ci impiegheremo 14 anni, ma visti insomma come è stato, abbiamo recuperato il primo, credo che in pochi anni dovremmo riassorbire anche il secondo disavanzo. L'evoluzione del trend del disavanzo, dell'avanzo disponibile, è rappresentato dalla slide successiva. Vedete che siamo partiti da 314.000 euro nel 2017, non è una partenza, diciamo che la slide parte dal 2017 con meno 314, si impenna nel 2019 per il passaggio dal metodo semplificato al metodo ordinario degli FCDE, quindi torniamo a un massimo di 449.000 euro. Vedete che in 2 anni abbiamo più che dimezzato il risultato negativo, quindi se così è il trend, penso che in giro di 2-3 anni questo risultato possa essere completamente riassorbito. Un'altra situazione favorevole è data dalla gestione del fondo cassa, che come vedete per il secondo anno consecutivo manteniamo un fondo cassa finale positivo, cioè riusciamo a rimborsare entro fine anno tutte le anticipazioni che la tesoreria ci concede durante il corso dell'anno per adempiere alle scadenze dei pagamenti. Anche il flusso delle anticipazioni, il trend delle anticipazioni è ben rappresentato dalla seconda tabella. Vedete che sono ancora parecchi giorni di utilizzo dell'anticipazione, però a differenza degli altri anni, vedete che l'indicatore di tempestività dei pagamenti è notevolmente migliorato, quindi è vero che continuiamo a usare anticipazione, ma abbiamo migliorato rispetto al 2018 i tempi medi di pagamento di 106 giorni, quindi sono quasi 4 mesi. Questo che porta? Porta anche al fatto che non dobbiamo adempiere all'accantonamento per il fondo garanzia dei debiti commerciali che impone la legge quando sfori i tempi medi di pagamento. Quindi anche questo è un dato che cercato dall'amministrazione, per il secondo anno consecutivo riusciamo a raggiungere l'obiettivo di saldo negativo, cioè questa volta il saldo negativo è un dato positivo. Quindi praticamente meno 2,57 sta a significare che paghiamo 2 giorni e mezzo prima della scadenza media. Quasi sempre 30 giorni, scadenza prevista da contratto, ma che comunque non può andare oltre 60. Qui un confronto tra le entrate 20 e le entrate 21, ci sono delle differenze evidenti, ma dovute principalmente alla pandemia, all'emergenza Covid, perché nel 2020 sono state ridotte sensibilmente le entrate tributarie e a supporto di ciò lo Stato è intervenuto con dei trasferimenti a copertura, quindi è un dato non molto significativo, se non il titolo quarto entrato in conto capitale, che è un dato molto positivo, nel senso che lì rappresenta le entrate che per loro natura vanno a finanziare gli investimenti, praticamente entrate proprie, cioè entrate che non devi restituire, diciamo. E qui sono i contributi statali e regionali in conto investimenti e anche le concessioni proventi da permessi a costruire. L'accensione di prestiti, quest'anno non c'è stata nessuna accensione, a differenza del 2020 che era stato preso un mutuo per l'asilo nido. Possiamo andare avanti. Questo è l'andamento del gettito IMU. Vedete che il gettito IMU ha ripreso il suo, diciamo, il suo livello originario, solito, dopo un anno un pochino in difficoltà dovuto al Covid. Stessa cosa, questo non c'è il titolo, scusa, non l'avevo visto. Anche la Tari, qui siamo abbastanza in linea, qui tanto comanda il piano finanziario, quindi sulla base della spesa determinata da Auri noi dobbiamo attenerci alla copertura, quindi sì, a posto. Questo è l'addizionale IRPEF, vedete che ha un andamento un po' ondivago, ma in ogni caso nel 2020 era scesa un pochino, nel 2021 ci siamo tenuti, questo è un dato stimato, perché il 2021 il contribuente provvederà a pagarlo entro dicembre 22, quindi non abbiamo ancora questo dato, nessuno lo ce l'ha naturalmente, e quindi qui si stima, è una stima molto molto prudenziale, confidiamo di incassare qualcosina di più. Questo è l'andamento del fondo di solidarietà comunale, cioè il trasferimento che lo Stato assegna ai comuni per la spesa corrente. Vedete che la linea, questo fondo è un po' un fondo autogestito, perché praticamente lo Stato non mette niente di più, in quanto è alimentato dall'IMU che i comuni incassano, quindi il comune, diciamo, lo Stato che fa? Preleva alla fonte una parte di IMU, che per il comune di Valfabbrica appare 120.000 euro, e lo mette in questo contenitore e poi lo ripartisce secondo criteri particolari molto, molto complicati, ma che comunque alla fine a Valfabbrica portano sui 644.000 euro. Quindi da qui il comune ci riprende parecchio, cioè sono altri comuni che invece stanno ovviamente con una situazione opposta, visto che comunque è un fondo autogestito, non è autogestito ma è autofinanziato, quindi c'è chi prende più rispetto a quello che mette e c'è chi prende meno. Naturalmente su questa quota 644.000 euro c'è anche la parte che lo Stato ha garantito, e quindi i soldi li mette lo Stato, quando ha tolto l'IMU prima casa, la TASI prima casa era, non l'IMU.
Infatti, mi ricordo che prendevamo quasi 1 milione di euro.
È calato, certo. Queste sono le maggiori entrate, no, tutte le entrate in conto capitale che avete visto prima rappresentate nella riga al titolo quarto, questo magari non le leggo, ma se le vedete potete vederle da soli, sono tutti contributi fino alle ultime tre righe, sono tutti contributi concessi per investimenti, o dallo Stato, o dalla Regione, o dall'Auri, Questi sono, per essere precisi, non sono i contributi complessivi, sono quei contributi che hanno finanziato la spesa dell'anno 21, perché l'opera, di solito, specialmente le opere maggiori, si vengono eseguite in più anni. Quindi questo è quanto quel contributo, quanto di quel contributo serve per coprire la spesa dell'anno. Questi sono il dettaglio dei proventi da permessi a costruire, vedete che anche qui ha avuto una buona ripresa. Il 2020, probabilmente anche a causa della pandemia, sono stati meno i proventi. Nel 2021 c'è stata una ripresa, probabilmente anche a causa del super bonus, sicuramente. Allora, di questi 86.000 euro, la quasi totalità è stata destinata alle manutenzioni ordinarie del patrimonio comunale, circa 78.000 euro. Allora, invece, un occhio alla spesa, qui va bene, la spesa è normale che riaumenti, perché nel 2020 è un anno un pochino particolare, ci sono state delle riduzioni di servizi causa pandemia, mentre ecco, le spese in conto capitale, vedete, sono notevolmente aumentate, vuol dire che il Comune ha eseguito degli investimenti in quell'anno di una certa rilevanza, che poi magari vedremo. Il titolo quarto, spese per rimborso mutui, è quanto rimborsiamo alla Cassa Depositi e Prestiti di quota capitale dei mutui. Anche qui il 2020 è un anno, poi lo vedremo su una slide successiva, ma l'anno 2020 è un anno particolare, perché c'è stata la possibilità di non rimborsare la quota capitale di alcuni mutui, proprio per cercare di arginare la crisi economica dovuta alla pandemia, e quindi il Comune di Valfabbrica ha aderito a questa proposta. Allora, qui sono, andiamo avanti, sì, tanto queste sono, non sono manco tanto indicative, perché c'è stata l'emergenza. Sì, queste praticamente è come viene spesa, viene ripartita la spesa corrente, per tipologia di spesa. La prima, e con un raffronto tra 20 e 21. La prima coppia è la spesa del personale. Poi vabbè, imposte e tasse, parliamo di IRAP, ma più o meno la stessa cifra. L'acquisto di beni e servizi è naturalmente aumentato, perché dato anomalo del 2020. I trasferimenti correnti qui hanno influito le agevolazioni TARI che abbiamo concesso, e poi vabbè, via via, ecco. Qui invece sono rappresentate le spese eseguite nel 2021. Ovviamente questo è l'importo dei stati d'avanzamento eseguiti nel 21, non è l'importo dell'opera, totale dell'opera. Io dovrei avere qui, faccio un appunto, perché sì. Allora, in particolare, a parte, salvo quelli che vi dico, il resto sono spese effettive che si chiudono nell'anno. Per quanto riguarda l'adeguamento sismico, l'efficientamento energetico della scuola media di Casa Castalda, l'intervento complessivo vale 967.000 euro, di cui una piccola parte che è già stata realizzata nel 20, cioè le spese di progettazione. Quest'anno vale 340.000 euro e rimane ancora da eseguire i lavori per 587.000 euro. Mentre il sistema museale Museo Civico e Chiesa di San Sebastiano, che qui impatta per solo 4.000 euro, in effetti il lavoro vale 280.000 euro e è tutto a carico al momento del 2022. Quindi i 4.000 sono stati utilizzati solo per pagare le prime spese di progettazione. La realizzazione del Nido d'infanzia, che lì vedete che impatta per 24.000 euro, in effetti vale 380.000 euro. Qui i lavori non sono partiti, la gara è andata deserta e quindi tra l'altro abbiamo anche chiesto un contributo a valere sul PNRR, quindi stiamo un attimino in attesa. Poi gli oculi cimiteriali, che valgono qui 68.000 euro, realizzazione di oculi cimiteriali finanziati da mutuo, in effetti l'opera vale 265.000 euro. Una parte è già stata fatta nel 20, altri 68 nel 21, rimangono da completare circa 100.000 euro di lavori. Qui ci sono stati dei problemi, è stato rescisso il contratto con l'azienda, con la ditta esecutore dei lavori, e stiamo per inadempienze e stiamo procedendo a un nuovo affidamento per completare i lavori. Dovrebbe, adesso sì, da approfondire, ma dovrebbe essere. Poi va bene, l'adeguamento spazi di emergenza sanitaria Covid, 16.000 euro, i totali sono 26, 10.000 sono in corso e si stanno completando nel 22, poi mi sembra che gli altri siano tutti lavori aperti e chiusi, quindi vale l'importo che leggete in tabella. Per ciò che concerne la programmazione 21, questo era il piano annuale delle opere pubbliche che in sede di bilancio 21 avevamo approvato, con le successive variazioni. Qui vedete lo stato di attuazione sull'ultima colonna e riporta lo stato dell'arte, in pratica ecco, Nive ne abbiamo parlato e ve l'ho già detto. Per quanto concerne l'efficientamento energetico della struttura geodetica presso gli impianti sportivi, qui i lavori sono in corso, come è in corso la progettazione dei lavori di ristrutturazione dei loculi di Casa Castalda. Per quanto concerne i lavori dal punto di approdo, i lavori sono stati appaltati e stanno per iniziare. Invece i lavori, questo abbiamo già detto, il Museo Civico e Chiesa di San Sebastiano, i lavori sono in corso. Qui vediamo l'andamento della spesa per rimborso prestiti, cioè qui sarebbe quanto impatta annualmente il costo dell'indebitamento, o meglio la spesa, non il costo, dell'indebitamento. Vedete che a parte il 2020 che è un anno anomalo, non lo consideriamo, però stiamo evidenziando una riduzione delle spese per interessi, siamo a 131.000 euro, e una anche leggera riduzione della spesa in conto per rimborso della quota capitale. Il tasso medio è piuttosto alto, speriamo di riuscire a rinegoziarlo anche grazie a contributi ministeriali che dovrebbero uscire a breve. Siamo al 3,58% su 46 mutui attivi. Possiamo andare avanti. Questo invece è quanto il comune è indebitato, è il livello di indebitamento, non quanto ci costa rimborsarlo, ma quanto al 31.12 abbiamo di debito reale, praticamente parlo solo di debito per finanziamento opere. E qui vedete che siamo a 3.477, questo è un dato positivo rispetto all'anno precedente, anche perché l'anno precedente, come abbiamo già detto, abbiamo rimborsato poco, quindi il dare e avere, abbiamo preso un mutuo di 80, abbiamo rimborsato le rate per 45, è ovvio che l'indebitamento schizza in alto. Comunque adesso con il 2021 abbiamo riportato il valore dell'indebitamento ai dati degli anni precedenti e sicuramente, salvo variazioni in corso d'anno, questo dato è destinato a scendere anche nel 2022. Oh, qui la partita Covid è una partita un po' complicata, spero di riuscire a spiegarvela in maniera più semplice possibile. Allora, considerate che la prima tabella sono le disponibilità che il Comune si è trovato a gestire nel 21. Allora, 157.000 euro venivano dall'avanzo di fondi Covid dell'anno 2020, poi 16.000 euro con il mine in giallo e invece quelli che ci hanno dato nel 21 in più come fondo funzioni fondamentali. La colonna in arancio, 17.000 euro, sono i ristori di entrata per minori entrate a seguito di agevolazioni statali su imposte comunali. Poi ristori di spesa per 79.000 euro, cioè a copertura di maggiori spese specifiche, e in più abbiamo risparmiato, o meglio, abbiamo speso meno per alcuni servizi non eseguiti, e quindi lo Stato ti dice, no, tu sulla rendicontazione mi devi anche dire quanto hai risparmiato, perché io questi soldi non te li copro. E quindi questi 54.000 euro erano a disposizione per utilizzi. Allora, di questi 323 ne abbiamo utilizzati 219, in particolare 69.000 euro per minori entrate, cioè quindi abbiamo certificato minori entrate e quindi una parte di quei 323 va a coprire i 69. Inoltre abbiamo anche certificato maggiori spese per 150.000 euro. Quindi dei 323.000 euro che avevamo a disposizione, questo consuntivo chiude con 219.000 euro di spesa. Quindi 104.000 euro vengono vincolati nell'avanzo di amministrazione e dovranno essere utilizzati obbligatoriamente entro il 31/12/2022. Qui volevo fare un inciso, forse c'è la possibilità di utilizzare, ci sarà la possibilità di utilizzare questa cifra per l'emergenza energetica, quindi c'è una norma che è stata scritta un pochino con i piedi e stanno cercando di risistemarla, ma da quello che è scritto sulla scheda tecnica della legge sembra proprio che l'intenzione del legislatore era quello di poterle utilizzare. Poi la legge è stata scritta in un altro modo e vediamo se verrà corretta. Oh, questo è il dettaglio, qui possiamo andare anche oltre, tanto l'abbiamo descritto. Di queste 104.000 euro una parte deve essere obbligatoriamente utilizzata, in quanto l'entrata era vincolata, era specifica, per misure urgenti di solidarietà alimentare. Cioè non abbiamo speso quelle risorse specifiche che lo Stato ci aveva dato per la solidarietà alimentare. Per solidarietà alimentare intendo anche gli interventi sulle bollette, non è solo buoni spesa, eccetera. Qui, sì, poi c'è rimasta, qui adesso non vi sto a spiegare questo è veramente complicatissimo, forse anche Stefano c'ha difficoltà per spiegarvelo, ma la sostanza è veramente poca cosa. Dobbiamo ancora impiegare quell'apertura che c'era stata data nel 2020 per le agevolazioni tari, però parliamo di soli 1.700 euro, quindi adesso dovremmo capire come poterli utilizzare in maniera più semplice possibile, perché per non creare un carrozzone che poi alla fine... Infine, certo questo verde non è molto leggibile, ma l'importante è che sia verde, cioè questi sono dei parametri che la normativa prevede dover rispettare almeno per la metà, anzi per uno più della metà, in quanto se questi non vengono rispettati per quattro casi, l'ente viene considerato deficitario strutturalmente e quindi entra in campo una determinata normativa che obbliga il comune a prendere dei provvedimenti anche sulle entrate. Qui, come vedete, siamo ampiamente dentro i range di tutti e 8 gli indicatori. Mi dispiace che si legge male, ma aspetti che ve lo dico io, perché forse qui le vedo meglio. Sì? Allora so io. Allora dipende da me, perché purtroppo. Allora, comunque vedete, l'incidenza delle spese rigide sulle entrate correnti siamo al 34, non dobbiamo superare il 48. Cioè l'incidenza spese rigide, per farvi un esempio, l'incidenza spese rigide è dovuta alla spesa per spese rigide si intende le spese del personale e le spese per il rimborso dei prestiti. Se sono più del 48% delle tue entrate, devi cominciare a preoccuparti. Noi siamo al 34. Poi, gli incassi. Se non incassi una certa percentuale, almeno il 22% delle tue entrate proprie, devi cominciare a preoccuparti. Ma noi siamo al 62, quindi... Poi l'anticipazione, fortunatamente, è 2 anni che le abbiamo tutte chiuse, che abbiamo chiuso al 31-12, quindi anche questo è rispettato. I debiti finanziari, qui è una percentuale che si calcola tra quanto paghi di rata di mutuo rispetto a quanto è la tua entrata corrente. Se cioè, questa spesa supera il 16%, ti ingessa troppo il bilancio, quindi anche questa è una condizione. E noi siamo al 9,35%. Vabbè, poi queste sono cose un pochino più di dettaglio, ma debiti fuori bilancio che fortunatamente non abbiamo avuto, e anche la riscossione, che è l'ultimo dato, siamo ampiamente oltre il 47%, riscuotiamo il 65%. Avrei finito, adesso parola alla discussione.
Da fare, se no passiamo alla votazione per l'approvazione del rendiconto. Va bene, passiamo all'approvazione, segretario. Chi vota favorevole per alzare le mani? Tutta l'assemblea vota favorevole. Grazie. E votiamo anche l'esecutività della delibera per alzare le mani. Esecutiva. Adesso passiamo al punto 2 e 3 dell'ordine del giorno, che sono la TARI, il piano finanziario e le tariffe. L'assessore Mincarelli ne parlerà insieme di questi due punti.
Eccoli. Per la commissione, ecco, no? Ecco, ce l'ho io. Ce l'ho Stefano.
Sì. Allora, qui trattiamo i due punti insieme perché sono strettamente connessi. Uno è la determinazione di quanti sono le risorse occorrenti per coprire la spesa del ciclo dei rifiuti, la gestione integrata dei rifiuti urbani, e l'altra è la conseguente approvazione delle tariffe modulata sulla base del fabbisogno. Oh, per quanto riguarda il piano finanziario dei tari, questo è stato deliberato con il nuovo metodo MTR2 per il periodo 2022-2025. È un nuovo metodo che comporta delle variazioni significative sul calcolo dei costi efficienti e della determinazione e la ripartizione dei costi fissi e variabili. Diciamo che il totale dei costi efficienti previsto dal metodo MTR è pari a 732.000 euro rispetto ai 668.000 che era il PEF 2021, quindi a prima battuta vediamo che l'aumento di spesa è circa di 64.000 euro, ma il metodo MTR2 prevede che ci sia un fattore RHO di incremento massimo percentuale del PEF che è definito nell'ordine dell'1,50%, e quindi questi 732.000 euro vengono tagliati a 678.000. 678.000 euro, di cui 317 costi variabili e 361 di costi fissi. Rispetto ai 678.000 euro, se confrontati però con il PEF 21, cioè meglio, più che il PEF, il ruolo 21 delle tariffe, dei volatari, questo aumenta del 4,57%, in pratica andiamo a chiedere ai contribuenti un 4,57 in più. Questo perché? Perché nel 2021 il PEF era anche coperto da alcune entrate che venivano portate in riduzione del fabbisogno, tra cui cioè soprattutto voci dovute al Covid per circa 45.000 euro. Quindi purtroppo queste prima erano coperte dal fondo funzioni fondamentali, quest'anno come avete visto ci sono rimasti solo 1.000 euro, quindi non vale nemmeno la pena metterci mano, e pertanto queste saranno coperte da tariffa. Quindi inoltre ci saranno delle variazioni tra utenze domestiche e non domestiche, e tra anche nelle domestiche tra a secondo della composizione del nucleo familiare, in quanto sono variate le composizioni dei costi, sono aumentati abbastanza i costi variabili con questo metodo, con questa nuova metodologia, e sono stati ridotti i costi fissi. Quindi questo che vuol dire? Vuol dire che chi ha più metri e meno persone a parità di tariffa risparmia, chi ha meno metri e più persone ci perde, cioè quindi praticamente ha un aumento. Quindi dato come dato medio l'aumento del ruolo tari del 4,57, ci saranno dei picchi e delle differenziazioni, non dico rilevantissime, ma comunque nell'ordine di un range dal 5 al 10%. Quindi le utenze non domestiche non dovrebbero avere aumenti di particolare entità, però le utenze non domestiche dovete considerare che non beneficiano dei 48.000 euro che erano gli sgravi del 2020 a seguito del Covid. Noi avevamo fatto tre fasce di sgravi, 60, 30 e 20, secondo l'impatto che aveva avuto il Covid sulle aperture delle attività economiche. Quest'anno non ci saranno, quindi anche se le utenze domestiche non aumentano particolarmente, quelli che avevano beneficiato dello sgravio quest'anno si troveranno un aumento in bolletta. E poi penso che... Beh no, sono 48.000 euro, considera. Allora, 48.000 euro sono tutti, erano tutti i pensi non domestici, quest'anno li pagano. In più ci avranno anche dei piccoli aumenti rispetto al 4,5 totale della tariffa, però le utenze non domestiche hanno molto meno del 4,5. Sì, 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 sì. Ecco, quindi questo è, le tariffe sono state modulate in questo senso. Io avrei finito. Ah no, l'ultima cosa, le scadenze. Abbiamo previsto due rate di acconto, perché naturalmente la cassa non può andare in sofferenza, quindi abbiamo provveduto a inviare la prima rata di acconto con scadenza oggi, 31 maggio. E questa sarà calcolata sulla base della bolletta dell'anno precedente. Come sarà calcolata la seconda rata, è già stata inviata, che scadrà il 31 agosto. Mentre il conguaglio, cioè il saldo riconguagliato anche alla luce delle nuove tariffe, dovrà essere versato entro il 15 dicembre. Naturalmente uno ha anche la possibilità di versare tutto insieme una volta che arriva la determinazione della tariffa. Scusa Stefano, non mi ricordo la percentuale di acconto, quant'era? Prima e seconda rata?
Circa
l'80%. Ecco, sì.
40-40.
40-40 e poi la terza rata è a saldo, sì. Sì. Sì, sì, adesso me lo ricordavo, infatti. Va bene, qui, anche qui avrei concluso.
C'è qualche intervento da fare? Se no passiamo. Scusa, posso dire? No, un discorso della fare, mi permetto. Allora, il discorso che
va dato. Aspetti, che non c'è. Perché il microfono ci vuole.
No, ecco, magari può mettere a verbale. Allora.
No, il verbale è il microfono, quindi...
Vabbè, allora, no, la Tari, c'è una differenza da un altro discorso, che i comuni virtuosi, chi cioè, riciclava in modo corretto e raggiungeva una certa percentuale, c'avevano degli sconti in fattura, il comune, che poi ricadevano sui cittadini, quindi avevano delle tasse più basse da pagare. E oltre che Lauri, chi è questo? Cioè, oltre a guadagnare anche sulla differenziata, perché sull'organico lo riciclano, la plastica, il vetro, la carta, il cartone, guadagnano di lì, e poi anche sulla spalla dei cittadini, sui comuni, che mettono in difficoltà i comuni, che i cittadini, io riciclo, ma che mi date? Cioè, il discorso è un cortocircuito, che io stimolo i cittadini a riciclare per pagare di meno, e poi si trova l'aumento. Mi sembra che dobbiamo incominciare a battere un po' i pugni sul tavolo da Laura e di io se riciclo, stimolo i cittadini, non è che tu mi puoi mandare sempre le tasse, la gente si è rotta le scatole, perché tutti questi aumenti, benzina, acqua, tu è un casino, la gente non arriva più a fine mese. Io questo volevo solo puntualizzare, che ci dobbiamo un po' più mettere in atto e parlare con questa gente di ma noi se è nato per abbassare le tasse, come aumentiamo sempre? Quello è il discorso. Io questo voglio motivare. Non è che voglio votare contro, a favore, però la motivazione è questa. Bisogna che si va sui tavoli competenti e si spiega questa cosa. Allora, come mai una differenza la tassa aumenta? È come a scuola, io, un ragazzo, se studia, che si aspetta? Un voto più alto. Invece tu gli metti un voto più basso, dice che cosa studia a fare? Che studia a fare? Quindi un voto basso, è uguale ai cittadini. Io differenzi per pagare meno, invece qua differenzi per aumentare sempre, tutte le volte, perché non è, io non so se è la colpa del comune, se è un'imposizione dei lauri, però cerchiamo di farci sentire, no, come comune.
Questo volevo puntualizzare. Non è possiamo sempre aumentare, la gente dopo si rompe le scatole. Ecco, questo è il discorso. Questo volevo puntualizzare. Magari l'amministrazione, la giunta, tutti, il sindaco, cioè, vediamo questa situazione in mare, cerchiamo un po' di farci sentire a livello regionale, perché anche l'acqua è un altro problema grosso, l'umbraco, delle cartelle 100, 100, e chi l'ha pagata mai 120 di acqua? 50, 60, è un casino. Questi sono carrozzoni che speculano sulla pelle dei cittadini. Chiuso. Posto, finito.
Grazie. A posto. Già abbiamo comunque preso appuntamento con la Giusenu e con Lauri, perché devo parlare di queste cose anche, oltre che della differenziata anche del 2023, 2024, 2025, perché già hanno fatto delle previsioni e sono un po' preoccupato e vorrei una descrizione in merito. Comunque già mi sono mosso per una settimana, adesso devo venire sulla Giusenu e poi andremo a Perugia a Lauri. Ci sono altri interventi? Se no passiamo alla votazione. Chi vota favorevole all'approvazione del piano finanziario, che poi passiamo alla votazione delle tariffe. Chi vota favorevole?
Piano finanziario della Tari?
Sì.
L'aumento? No.
Due. Chi vota contrario? Chi si astiene?
Tengo anche io. Sull'aumento parliamo. Di aumento.
Oh, no, questo è il piano. Il primo punto.
Va bene, apposta. Sto pensando all'aumento.
Versiamo l'esecutività della delibera. Chi vota favorevole? Contrario? Astenuti. Votiamo le tariffe. Chi vota favorevole? Chi vota contrario? Chi si astiene? Votiamo l'esecutività della delibera. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Passiamo al punto 4. Allora, sul piano finanziario 7 favorevoli e 2 astenuti, le tariffe 6 favorevoli e 3 astenuti. Adesso passiamo al punto 4 dell'ordine del giorno, che è una variazione del bilancio, relaziona sempre l'assessore Mancarelli.
Sì, qui è una variazione molto circoscritta, dovuta quasi esclusivamente alla crisi energetica. Noi avevamo fatto una previsione sulla spesa per le utenze già leggermente incrementativa rispetto al 2021, ma la situazione, come vedete, sta degenerando e quindi dobbiamo subito correre ai ripari per garantire la spesa per le utenze di gas e luce. Quindi andiamo a finanziare questa tipologia di spesa per ulteriori 52.000 euro. Questi 52.000 euro, solo una piccola parte, circa quasi meno di 20.000 euro, vengono coperte dal decreto energia, in quanto, ecco sì, 19.000 euro è l'entrata stimabile, il resto fortunatamente siamo in grado di coprirlo con maggiori entrate, soprattutto IMU, in quanto quando siamo andati a fare il bilancio non avevamo ancora, avendolo fatto praticamente a dicembre, non avevamo ancora i dati definitivi dell'IMU 2021, come avete visto sul consuntivo, si sono dimostrati invece positivi e pertanto andiamo a correggere la previsione di circa 40.000 euro in entrata. Quindi questo ci permette, insieme al contributo del decreto energia, di coprire queste spese. Poi abbiamo altri risparmi, più che risparmi, avevamo previsto una spesa per l'igiene urbana, per la gestione dei rifiuti, leggermente più alta, ma non potevamo saperla perché non avendo il piano finanziario, quindi anche qui possiamo tirare via 12.000 euro, quindi abbiamo ancora delle risorse disponibili che abbiamo destinato per 7.000 euro allo svolgimento a contributi alle associazioni per incentivare lo svolgimento di attività per la ripresa del turismo, alcune spese relative al personale, un'assunzione di un istruttore a tempo determinato categoria C per 12 ore settimanali per garantire lo svolgimento delle lezioni, alcune piccole spese anche per l'espletamento del concorso per l'istruttore tecnico che faremo in sinergia con i comuni di Masciano, Invertide e Bastia, quindi divideremo le spese. Poi altre spese sono spese finanziate con l'avanzo che avete visto in precedenza. In particolare andiamo ad applicare l'avanzo di 11.900 euro che avete visto prima per la solidarietà alimentare, fondi Covid per solidarietà alimentare e sostegno alle famiglie per il pagamento dei canoni di locazione e utenze domestiche, dovremmo fare un bando, e poi 9.000 euro li destiniamo per l'organizzazione dei centri estivi 2022, questi 9.000 sempre attinti dall'avanzo da fondi funzioni fondamentali. Quindi questa è la sostanza della variazione.
Grazie Assessore. C'è qualcuno che vuole intervenire?
Allora, vorrei un chiarimento, anche se in passato non abbiamo parlato relativamente alle tariffe energetiche. Allora, per noi comuni mortali, cioè quindi l'utente medio, come siamo noi al di là del ruolo che ricopriamo, per noi è iniziata già una campagna informativa ad ottobre-novembre che sarebbero aumentate le tariffe. Quindi Enel Energia ha proposto a livello nazionale su tutte le reti, ha sottoposto questa problematica e ha proposto delle soluzioni con dei nuovi contratti che bloccavano l'energia a novembre con un prezzo che era 0,07 centesimi. Io personalmente ho aderito a questa campagna e ho una tariffa bloccata a 7 centesimi per i prossimi 24 mesi. Allora mi chiedo, l'intempestività del comune o dei comuni in particolare su questo aspetto, che era noto comunque sia a tutti, insomma, perché ampiamente dibattuto sulle reti nazionali, perché non è stata presa in considerazione un'azione analoga a quella dei privati per bloccare queste tariffe che avrebbero portato a delle economie molto molto importanti, no? Capisco che i comuni devono accedere tramite un sistema di spesa della Consip che prevede delle tariffe, no? Però uno, pur essendo obbligato, non poteva uscire da questo sistema, perché questo ha prodotto sicuramente non solo un aumento delle tariffe, ma ha creato un danno importante. Quindi non è un aumento di tariffe che non andiamo a pagare, c'è un danno che è stato creato.
Risponde l'assessore.
C'è un danno economico.
Beh, noi, come hai detto e specificato giustamente, abbiamo aderito alle convenzioni Consip, quindi, e sono scadute da poco. e al momento che sono scadute non c'era tutto questo panorama di sconti che... cioè dovevamo addirittura trovare un contratto con una riduzione di almeno il 3% rispetto alle convenzioni Consip. Purtroppo questo non c'era sul mercato, quindi adesso non so questi contratti che dici si erano riferiti anche a utenze non domestiche o comunque utenze per la pubblica amministrazione, comunque non ci risulta che c'era questa possibilità. E poi tra l'altro adesso non si può più nemmeno fare il tasso fisso, quindi sì, il tasso, scusate, il prezzo fisso, e quindi ecco, siamo un pochino in balia del mercato, però ripeto, siamo sempre intervenuti dentro i prezzi Consip, quindi se Consip fa dei contratti, credo che li faccia nell'interesse della collettività, quindi di danno non parlerei. Forse siamo stati molto fortunati.
Aspetta, se lui mi avete, no?
Sì? Si è agganciato? Ma no. Dico, forse non siamo stati, siamo entrati in un momento sfavorevole, ma questo è. Poi noi partivamo anche in passato da dei contratti particolarmente favorevoli e quindi c'è anche questo grosso differenziale, che il contratto che c'avevamo prima era molto vantaggioso e nessuno ce l'ha rifatto.
Diciamo, in parte la problematica, insomma, la conoscevo perché l'avevo approfondita anche con il sindaco. È chiaro che le tariffe svincolate, quindi le tariffe non bloccate che c'erano prima, consentivano delle economie. Perché? Perché andavano ad applicare un prezzo medio che ovviamente era più basso, no? Che era il prezzo d'acquisto dell'energia. Però nel momento in cui si inverte la tendenza e noi, siccome i fornitori di energia acquistano energia 3 mesi prima, ovviamente loro già sanno che l'energia aumenterà per i prossimi 3 mesi, come l'abbiamo saputo noi. E quelle tariffe che dico io di Enel, che è il più grande gestore nazionale, erano tariffe per le famiglie e anche per l'attività. Io adesso non credo che il comune sia una terza tipologia, no? Possa rientrare nell'attività. Cioè, uno non poteva, a fronte di questa proiezione che conoscevamo già in anticipo, svincolarsi dai contratti Consip e accedere al mercato, chiamiamolo così, libero, e quindi contrattare delle tariffe direttamente con i gestori, con Enel ad esempio, perché è stato l'unico che ha fatto delle tariffe fisse, tutti gli altri ovviamente non sono stati in grado di proporle, ma stiamo parlando di novembre, cioè, quindi se l'ho fatto io lo potevano far tutti.
No, tolgo io perché sennò non funziona più.
È una cosa che abbiamo seguito, poi ci segue il CED da noi che di Verona, e abbiamo aderito alle tariffe Consip come hanno fatto tutti i comuni, non potevamo andare da lei privatamente e fare le tariffe, come adesso che abbiamo partecipato con il Consip alle tariffe del metano, da 29 centesimi è passata da 89 centesimi la tariffa, capito il discorso? Non è che possiamo, noi siamo degli enti istituzionali che dobbiamo rispettare certe norme. Poi qui c'è anche Stefano che se lo chiedo può anche intervenire e dare una spiegazione in merito al discorso sia delle tariffe dell'energia elettrica che tu hai chiesto, Marco.
Io quello che posso dire è che, come ha detto lui, ci avevamo dei contratti che erano fissi da anni, particolarmente vantaggiosi. Ovviamente quindi noi già nel 2021 tutti gli aumenti che abbiamo avuto non li abbiamo subiti di fatto. Poi abbiamo avuto i contratti che andavano a scadenza a ottobre, quindi quando si sono verificati gli aumenti per l'energia elettrica, e adesso per quanto riguarda il gas a giugno. Noi siamo seguiti da CEV, a cui appunto aderiamo, che tra l'altro bandisce delle gare a livello nazionale per gli enti locali. Queste gare sono andate deserte, perché nessuno degli operatori, in vista di quelle che erano le condizioni del mercato, ha offerto dei ribassi tali da poter convenire ai comuni, quindi il comune deve aderire alla convenzione Consip, a meno che non trova un operatore che gli offra un ribasso del 3%.
Io non so quali sono questi contratti, Marco, di cui parli, che magari sono indirizzati a privati o anche a imprese, però per i comuni questa possibilità non si è prospettata. Noi abbiamo sentito anche gli operatori che avevamo già diciamo come fornitori di energia elettrica e gas, ma ovviamente nessuno fa quelle condizioni basse in un momento in cui c'è una prospettiva che va ancora a rialzo. Ma dipende poi se lo faceva, ripeto, per i comuni o per il settore privato, che è spesso tutta un'altra cosa anche dal punto di vista della normativa. Poi purtroppo tu chiedevi se era possibile rescindere prima. Noi avevamo un contratto super favorevole. Non è che andavamo a rescindere un contratto per trovare delle condizioni peggio. Lo so, ma comunque in quel momento le condizioni che ci venivano offerte erano molto peggiori rispetto a quelle che ci avevamo, quindi conveniva comunque attendere. Poi, come ha detto Luigi, adesso siamo andati a rinnovare le convenzioni Consip, addirittura non c'è più la tariffa fissa, quindi non viene più concessa la possibilità. Abbiamo la possibilità, un'opzione che ci permetterà nel momento in cui inseriranno quella fissa, di passare dalla variabile alla fissa, però purtroppo ci abbiamo studiato anche con il sindaco, con il consigliere, con l'ingegner Trancanelli che è assente su questo tema, perché ovviamente per noi anche a livello di previsione di bilancio è un onere che si aggiunge a quello che è già, però abbiamo cercato di fare nel modo più efficiente possibile.
Sì, tanto non era il problema nostro, ma era tutti i comuni. Adesso dobbiamo chiudere, che siamo intervenuti diverse volte, però non è che Marco, che sinceramente siamo molto attenti su queste cose. Va bene. Sì, no, ma va bene, ma sempre parlando. Accetto tutto quanto, perché siamo in consiglio comunale e i consigli sono sempre positivi per tutti. Adesso passiamo, chi vota favorevole alla variazione del bilancio, chi vota contrario, chi si astiene, 2 astenuti. Mi correggo, prima nel piano finanziario erano 8 favorevoli e nelle tariffe erano 7 favorevoli. Va bene, votiamo l'esecutività della delibera, sempre 8 favorevoli, astenuti 2, contrari nessuno. Niente, c'è l'ultimo punto all'ordine del giorno, che è la sostituzione come supplente nella commissione elettorale della Petrosi Loredana al posto di Sabino Dattoli. Va bene, adesso votiamo, tanto non c'è da discutere questa, aspetta di diritto a Loredana. Chi vota favorevole? Contrario nessuno, astenuto nessuno. Votiamo l'esecutività della delibera. Ecco, volevo dire qualcosa. Quando ci sono le commissioni, che c'è l'effettivo e il supplente, quando l'effettivo non viene devi chiamare il supplente, dici guarda io non ci sono, vai tu, va bene, funziona così e basta, è semplicissimo. Va bene, c'è qualcosa da dire? Un saluto a tutti quanti, buona cena, alla prossima Consiglio Comunale. Grazie della vostra presenza e grazie per aver votato il rendiconto. Grazie mille. Avete votato favorevole al rendiconto, perché è una cosa... volevo dire, avete visto che è una cosa positiva, è importante. Sì, però non tutti i consiglieri che stanno con noi, so che a Cannara era buona anche loro, hanno votato contrario, capito? Va bene.